Ciao a tutti e bentornati in Roma ai Margini, il podcast dedicato alle esperienze di religiosi impegnati nel sociale durante il percorso di emancipazione delle periferie romane tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Sono Francesca e oggi vi condurrò nel quadrante occidentale della capitale, fra Via Salaria e Via Nomentana, più precisamente fra Val Melaina e Prati Fiscali, dove sul finire degli anni 60 si stagliava un insediamento a metà tra Borgata e Borghetto, chiamato Prato Rotondo, e che al pari dell'Acquedotto Felice era diventato un posto in cui Roma svelava le proprie ferite e le contraddizioni del miracolo economico, diventando così spazio di contesa di forze politiche e sociali diverse. Prato Rotondo, 1969. Nella porzione di terreno pianeggiante in prossimità dell'Ateneo Salesiano vivono 300 famiglie. Più di 1000 persone sono affastellate in case di fortuna o in baracche di lamiera, prive di servizi igienico-sanitari o acqua corrente. L'alto tasso di umidità, i pozzi neri, i cumuli di rifiuti e le fogne a cielo aperto costituiscono un gran pericolo per la salute di tutti. Si tratta in larga parte di operai o muratori, giunti lì dal centro-sud Italia, a seguito di diverse ondate migratorie fin dagli anni 30 del Novecento. Ad organizzare manifestazioni e occupazioni per il diritto alla casa è il Comitato di Borgata, fondato con la collaborazione di un membro dell'Ordine di Don Bosco, Don Gerardo Lutte, sacerdote belga trasferitosi a Roma e impegnato come docente di psicologia dell'età evolutiva presso il vicino Ateneo Salesiano. Da subito Lutte si distingue per le sue capacità comunicative e propositive, dopo aver toccato con mano la sofferenza di migliaia di persone a pochi passi dal suo istituto.
Abbiamo costituito un comitato di lotta unitaria perché c'erano divisioni tra non cattolici, cattolici, comunisti e non comunisti, ma noi abbiamo visto che tutto questo era un errore. Tutti gli sfruttati devono unirsi per risolvere i problemi. Quindi abbiamo creato un comitato di zona, che prima ha fatto fare un'inchiesta sociale per individuare i problemi più urgenti, e in seguito abbiamo iniziato la lotta per la casa e per la scuola.
A dispetto delle tensioni tra Chiesa e Partito Comunista Italiano, il sacerdote si reca da subito nella sezione locale del PC, convinto dell'importanza di interagire con tutti e di creare ponti tra coloro che lavorano per il riscatto sociale di Prato Rotondo.
Se è cattolico legarsi a forme antiche, di antiche obbedienze verso i partiti cattolici, non mi considero un cattolico. Mi considero un seguace di Cristo. Un cristiano, prima di tutto.
Proprio dall'impegno di un gruppo di studenti liceali e universitari stretti intorno a lui, erano nati un doposcuola per bambini e ragazzi e una scuola serale, per un impegno concreto al servizio degli ultimi, sulla scia della temperie contestataria e delle aperture post-conciliari.
Eravamo un gruppo di ragazze e ragazzi, liceali del Giulio Cesare, scegliemmo di diventare maestri di ragazzini senza arte né parte, baraccati, come venivano chiamati. Erano gli zingali di allora. Decine di studenti vennero in quegli anni a Prato Rotondo da altre parti di Roma. Qualcuno aveva i capelli lunghi, qualcuno parlava del Vietnam, qualcuno aveva letto Lettera ad una professoressa. Eravamo ribelli, sognatori ed innamorati e volevamo cambiare il mondo. Dal 6 al 18 agosto, 25 ragazzi e ragazze di Prato Rotondo faranno un viaggio in Belgio, allo scopo soprattutto di conoscere la situazione dei lavoratori emigrati in questo paese. Prato Rotondo è molto conosciuto in Belgio. La televisione ha dedicato una trasmissione di un'ora sulle lotte della popolazione.
Per rompere il vincolo fra separazione geografica e segregazione sociale, Lutte si mette innanzitutto all'ascolto dei bisogni degli abitanti di Prato Rotondo, cercando di rafforzarne i legami cooperativi, e afferma pubblicamente la necessità di vedere rispettati i loro diritti come cittadini di Roma, a partire da quelli che erano percepiti come i più urgenti, il diritto alla casa, alla salute e ad un'istruzione davvero inclusiva. Erano tanti infatti i bambini e i ragazzi del territorio che erano privi di mezzi e che nella scuola statale finivano per essere rifiutati e marginati in classi differenziali o rimandati. Il ritardo scolastico era sistematico e l'incidenza dell'abbandono scolastico era altissima. Pochissimi ragazzi che proseguivano oltre la licenza media.
Abbiamo una scuola molto vicina, l'Angelo Mauri, ma i bambini di Prato Rotondo non sono stati accettati lì. Vengono poi mandati regolarmente nelle classi differenziali, quasi senza esami. Prendendo questi ragazzi nel doposcuola, abbiamo visto invece che sono vivaci, intelligenti, che si possono esprimere molto bene nel gruppo se sono in un ambiente che rispetta le loro condizioni.
Soltanto dopo una breve occupazione dell'istituto, la scuola elementare Angelo Mauri permise ai ragazzi di Prato Rotondo di frequentare. Lutte esercita il suo ruolo pastorale direttamente e in prima persona tra gli abitanti della borgata di Prato Rotondo, preoccupandosi non solo di esserne una buona guida spirituale, ma anche di migliorarne le condizioni di vita, unendo impegno sociale e fede cristiana. Tra il 1967 e il 1968 era nato anche un altro organismo, il Centro di Cultura Proletaria, che sarebbe stato molto attivo anche dopo il trasferimento dei baraccati nel quartiere della Magliana Nuova. Quando però all'impegno sociale si unisce anche la denuncia delle speculazioni edilizie gravanti soprattutto sulle periferie romane, nascono di sapore i vertici dell'ordine salesiano. E ben presto le cose precipitano. Luglio 1969. Gerardo Lutte viene sospeso dall'insegnamento presso l'Ateneo Salesiano e richiamato in Belgio. Il sacerdote torna a Roma in autunno per ricoprire l'incarico di insegnante presso l'Università La Sapienza, continuando tuttavia a presiedere l'Eucaristia nella Cappella di Borgata. Ma la congregazione salesiana sollecita di nuovo il suo ritorno in Belgio. La tensione sale al punto da richiedere gli interventi del cardinal vicario Angelo Dell'Acqua e del vicegerente Ugo Poletti, il quale nel novembre 1969 annuncia che Lutte può restare a Roma, ma senza risiedere a Prato Rotondo. Dopo una breve parentesi di un anno, il sacerdote fa rientro in borgata. E questa volta l'ultimatum arriva per iscritto. Dovrà tornare in Belgio entro il 7 gennaio 1971. Lutte replica di voler rimanere in borgata, qualunque sia la conseguenza. E Don Ricceri, superiore maggiore dell'ordine di Don Bosco, osserva che Lutte ha scavato un'evidente frattura tra sé e la congregazione salesiana. 15 febbraio 1971. Gerardo Lutte viene espulso dalla congregazione e sospeso a Divinis. Non può più dunque esercitare il ministero sacerdotale. La voce dei baraccati si fa sentire, con lei quella di diverse comunità parrocchiali di Roma che sperano nella permanenza del sacerdote. Tutte confluiscono in una lettera, corredata da 3.000 firme e recapitata al cardinal vicario il mese successivo. L'interesse della stampa nazionale laica e cattolica è altissimo. Sul quotidiano torinese La Stampa appaiono gli articoli di Raniero Lavalle, giornalista già direttore del Popolo con Aldo Moro e poi dell'Avvenire d'Italia fino al 1967, e che richiama l'attenzione della Chiesa locale romana su quello che ormai si configura come il caso Lutte e che lui paragona a quello dell'isolotto di Firenze. Nonostante il permesso concessogli dal vicariato di riprendere la celebrazione della messa, il sacerdote rifiuta, per scegliere ancora una volta Prato Rotondo.
Gerardo ha scelto la classe operaia, sta dalla nostra parte, e i suoi superiori? Dicono di essere neutrali, ma quello che guarda il lupo divorare l'agnello senza difendere l'agnello è con il lupo contro l'agnello. I salesiani scrivono che Don Bosco sarebbe oggi il prete dei baraccati e non delle barricate, ma noi, con Gerardo, abbiamo sempre lottato con dignità per far riconoscere i nostri diritti.
Lutte viene definitivamente dimesso dalla congregazione salesiana, ma continua a seguire le manifestazioni a sostegno della lotta per i diritti organizzate dal Comitato di Borgata, fino al miraggio della casa. Nell'aprile 1971, il Comune di Roma acquista 5 fabbricati alla Magliana Nuova, da destinare agli abitanti di alcuni borghetti, tra cui quelli di Prato Rotondo. A traslocare nella periferia sud-occidentale di Roma sono circa 270 famiglie. Lutte è con loro. Eppure, ben presto si comprende che la faticosa conquista di una casa non ha segnato la fine delle lotte per gli ex baraccati. Una scacchiera di palazzi di 8 o 9 piani componeva il nucleo della Magliana Nuova. La strada non era asfaltata, l'illuminazione pubblica era assente, i servizi pressoché inesistenti, le fogne malfunzionanti. I primi due livelli delle case, addossate le une alle altre, erano considerati inabitabili, poiché posti sotto il livello del Tevere e avrebbero dovuto essere reinterrati. Tuttavia, nonostante il divieto, furono affittati anche i primi piani e i piani terra, prima per attività commerciali, poi ad uso abitativo.
Non costruirono, come avrebbero dovuto, le strade e le fogne. Al pericolo di allagamento si aggiunge quello delle epidemie, perché i tubi dell'acqua potabile passano in un suolo inquinato e si verificano infiltrazioni che causano numerose malattie infettive.
La capacità dell'unica scuola elementare e dell'unica media esistenti era insufficiente per più di 10.000 ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Lutte ribadisce ancora una volta che occorre far sentire la propria voce. E proprio l'arrivo degli abitanti di Prato Rotondo alla Magliana Nuova, coesi e organizzati, trasforma il nuovo quartiere in un cantiere politico, di impegno e di cooperazione, tentando di superare ostilità interne.
Alcuni abitanti della Magliana, ancora vittime dei pregiudizi secondo cui i baraccati sarebbero fannulloni, ladri e prostitute, tentarono di opporsi all'assegnazione di appartamenti e insultarono i nuovi arrivati.
Al pregiudizio si mischiava anche la rabbia per le disparità nel prezzo degli affitti fra vecchi e nuovi inquilini, che ricadeva ingiustamente sugli ultimi arrivati. Alcuni membri del comitato di Prato Rotondo organizzarono proteste e autoriduzioni dei fitti, in parte con l'aiuto di Mario Aguzzetti, ex partigiano e membro del PCI e dell'Unia, in parte con il sostegno di chi aveva lottato nel 68, tentando la via di una lotta urbana corale, a partire dal maggio 1971. Ma per coordinare ufficialmente le iniziative da attuare nel nuovo quartiere, serviva riunirsi in un unico organismo.
Per poter firmare con il comune i contratti di affitto per la scuola materna, l'ambulatorio medico, il dopo scuola, è necessario costituire una società davanti a un notaio. Il comitato ha deciso di costituire l'associazione Centro di Cultura Proletaria Prato Rotondo.
Il centro, ormai ufficiale associazione, avrebbe promosso anche alla Magliana Nuova, con l'aiuto di persone specializzate, anche la nascita di una scuola serale, che avrebbe permesso agli operai e alle casalinghe di ottenere la licenza media, oltre a cineforum, conferenze, dibattiti su problemi della classe operaia, con la possibilità di organizzare campi scuola in Italia o all'estero.
Faccio parte di un doposcuola che è iniziato nel 1967 a Prato Rotondo e dove, oltre a studiare, si lottava anche per la casa, per il verde, eccetera. Ma la nostra lotta non si è esaurita con la conquista della casa. Continua alla Magliana, dove ci siamo uniti con i nostri compagni per occupare locali nei quali abbiamo stabilito il nostro centro di cultura proletaria. Il dopo scuola fa parte del centro di cultura proletaria, che è indipendente dai partiti. Il dopo scuola è stato organizzato da Don Gerardo con l'aiuto degli studenti. Alla mattina si entra alle 9.30, si esce alle 11.30 e il pomeriggio si entra alle 4 e si esce alle 6.30. Nel doposcuola non si fanno soltanto i compiti, ma anche le attività, modellare il DAS, disegnare sopra dei grandi fogli. Il mercoledì viene proiettato un film, il cui argomento si discute il giorno dopo. Da poco ha iniziato a funzionare correttamente il nostro centro giornalistico. Si basa su un giornale distribuito settimanalmente a tutti gli abitanti del quartiere della Magliana.
Nel 1972 il Centro di Cultura Proletaria pubblica alcune relazioni scritte dai ragazzi del doposcuola e corredate dalle loro illustrazioni, tra cui spiccano i disegni firmati da Melina. Le attività del doposcuola e gli articoli pubblicati sul giornalino servivano a far comprendere meglio il mondo circostante, dal punto di vista sociopolitico e da quello di costume, e a fare lavori di gruppo. Tra i contenuti emerge anche un articolo che presenta il paragone tra Prato Rotondo e la Magliana Nuova.
La Magliana è un quartiere senza posti per giocare. È senza prati, perché ci sono molte case che occupano ogni spazio libero. Noi ragazzini possiamo giocare solo nella strada dove passano le macchine, oppure nei piccoli spazi liberi pieni di fango quando piove. A Prato Rotondo si poteva giocare liberamente a pallone, si facevano capanne e fuochi. A Prato Rotondo non c'erano questi palazzi molto alti. Io abitavo in una casa dove quando pioveva il soffitto si inumidiva, ma ero contento, perché sapevo che dopo la scuola potevo giocare coi miei amici senza che qualcuno ci sgridasse. Non pensavo mai di venire in questa prigione dove il sole non passa mai.
Nel 1972 il giornalino del centro pubblica anche un'inchiesta sui quartieri per gli operai e quelli per i padroni, prendendo a riferimento La Magliana e l'Eur, in cui gli articoli si arricchiscono di vignette satiriche, disegni e grafici per sottolinearne la grande differenza. Tuttavia, ancora nel 1974, tra i titoli in rosso si leggeva: «L'epatite virale colpisce ancora».
Dopo aver pubblicato nel numero precedente del nostro giornale alcuni stralci della perizia sanitaria ordinata dal pretore di Roma ed ultimata a gennaio del 1973, pubblichiamo ora alcuni passi della perizia sanitaria ordinata dal comitato di quartiere, eseguita nel febbraio 1973 e consegnata alla magistratura. Oggi che ci troviamo di nuovo di fronte a una ripresa dell'epidemia di epatite virale, ricordiamo ai responsabili le loro colpe gravissime e ripetiamo agli abitanti l'invito a seguire attentamente le regole igieniche tante volte consigliate e ad appoggiare con forza tutte le iniziative necessarie per evitare il ritorno del pericolo.
Il testo riportava inoltre i risultati degli accertamenti, che rilevavano la presenza di batteri di origine umana in alcuni campioni di acqua, a riprova della grave situazione idrogeologica, nonché del sistema di smaltimento dei liquami alla Magliana Nuova. Molto si potrebbe approfondire circa l'esperienza di lutte a Prato Rotondo e alla Magliana Nuova. Ancora nel 1981, infatti, il sacerdote ha scritto di lavoro, vita quotidiana e disoccupazione nel quartiere popolare, in un volume Giovani Invisibili, continuando a rintracciare le contraddizioni di una umanità solidale in un paesaggio ormai mutato, in cui chiudendo la porta di casa si può avere l'impressione di essere estranei ai problemi del mondo.
Come in tutti i quartieri popolari, tocca a noi donne, nel ruolo che la società ci ha imposto di casalinghe e di madri, affrontare il problema di far quadrare il bilancio familiare mese per mese. Da un salario di circa 100.000 lire al mese, 40 o 50.000 debbono andare nelle mani dei padroni di casa. Come si fa a mandare avanti una famiglia con quello che resta? Abbiamo per questo iniziato a discutere fra noi donne e nelle nostre famiglie. A questo punto è emerso il problema della partecipazione di noi donne alle riunioni molto frequenti e sempre dopo cena. Si è spezzato allora quell'isolamento che ci aveva tenuto chiuse in casa per anni e che aveva di certo allontanato la soluzione dei nostri problemi di donne doppiamente sfruttate.